volume, 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 volume.
Ciao a tutti e buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da me ed Elisa Graci, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Martedì a Volume è andata in onda l'intervista a Cristiano Godano e Riccardo Tesio dei Marlene Kunz, in occasione del trentennale del loro album Il Vile, che riporteranno in concerto il prossimo anno. Vi proponiamo un estratto dell'intervista a cura di Niccolò Vecchia.
Riccardo, Cristiano, è un grande piacere ritrovarvi, bentornati ai microfoni di Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno a te.
Grazie, buongiorno a tutti.
È un piacere reciproco.
Riccardo Tesio, ovviamente, e Cristiano Godano, Marlene Kunz, è un piacere proprio perché c'è un'amicizia ormai che va avanti da moltissimi anni e raccontare le vostre storie, le vostre uscite, i vostri dischi, i vostri concerti è sempre stato molto entusiasmante ed è bello a questo punto anche guardare a alcune delle vostre storie a magari circa 30 anni di distanza. Siete qui oggi anche e soprattutto per raccontare una cosa che succederà l'anno prossimo, sarà il 2026. Io prima vi raccontavo nella strada che dalla porta d'ingresso portava alla porta dello studio di Radio Pop, che sono arrivato a Radio Popolare come giovane collaboratore nel 1996. Nel 1996 usciva un disco molto importante per la storia di Marlene, il vostro secondo album, Il Vile, che viene raccontato, celebrato, suonato nel prossimo tour che farete a partire da marzo 2026. Credo che la cosa forse più interessante per chi c'era e per chi non c'era sia provare a ascoltare da voi un racconto di come vi ricordate quel periodo, il lavoro per quel disco. Se facciamo il gioco di tornare indietro di 30 anni, in questo caso saremmo appunto a ottobre del 1995, quindi a qualche mese dall'uscita del Vile, che cosa stava succedendo più o meno 30 anni fa quest'oggi?
Stavamo organizzando le registrazioni del disco. Mi ricordo che mi stai facendo ricordare un po' di cose, in effetti. L'idea era quella di non andare in uno studio di registrazione, ma trovare uno spazio da allestire come con uno studio mobile per avere più, come dire, meno tempi stretti, no? Quando uno è in studio sa che paga tot centinaia di euro al giorno, quindi tutto molto preciso, i giorni disponibili, le ore, gli orari disponibili. Invece lì volevamo uno spazio che fosse per noi tranquillo, senza vincoli, e l'idea era quella di trovare una cascina di campagna che fosse ovviamente libera, un po' isolata, ma non troppo isolata per non disturbare gli altri, ma non troppo per paura anche di furti.
Anche perché noi avevamo già esperito furto.
Era già successo.
Beh, fu uno dei momenti più un momento drammatico. Non so se abbiamo avuto molti momenti drammatici, stavo per dire uno dei più drammatici. No, è stato un momento drammatico, punto, perché è appena uscito Catartica, quindi il disco precedente, dopo 4-5 anni di gavetta, di speranze, di sogni, e finalmente esce questo disco e noi felici, oltre ogni possibilità di immaginazione, pochissimo tempo dopo, ma tipo una roba di 1 o 2 mesi dopo, ci rubarono tutti gli strumenti, tutti. E quindi ecco la premura di Riccardo nel sottolineare che avevamo bisogno di un posto dove non ci rubassero roba. Peraltro poi noi all'epoca in effetti suonavamo in una cascina, la nostra sala prove era in una cascina, quindi ecco che cercare un'altra cascina per andare a suonare in quei luoghi delle nostre campagne, anche perché poi noi li ritrovammo gli strumenti, ce li ricomprammo. Proprio una situazione torbida, e fu un momento terribile. Ma ecco, Riccardo l'avevi detto tu a Luca che era successa questa cosa, e Luca l'aveva comunicata a me. Io e Luca Berger eravamo rientrati da un concerto di Philip Glass, mi ricordo benissimo questa cosa, e alla sera, di notte, io ero già tornato a casa, Luca mi chiama e fa: guarda che Ricky mi ha telefonato, mi ha detto che ci hanno rubato tutto. Io in quel momento lì mi sono messo a piangere. Ecco.
Adesso ridiamo, ma non è stato un bel momento, ovviamente. E comunque niente, novembre di 30 anni fa stavamo cercando questa cascina, che poi abbiamo trovato, ovviamente, dove abbiamo poi registrato il disco. Però mi ricordo molto bene che era a fine anno, diciamo, il capodanno, cioè a cavallo da metà dicembre ai primi di gennaio abbiamo poi registrato l'album in questa cascina.
Quali erano le aspettative di una band che appunto arrivava da un disco d'esordio che appunto è stato anche portato sul palco in un tour che abbiamo raccontato anche qui dai nostri microfoni, ma sempre pensando a 30 anni fa, avevate la sensazione di avere tra le mani un disco importante? C'era quella aspettativa, quella agitazione bella? O invece erano più punti interrogativi? Che emozioni vi attraversavano avendo sostanzialmente il sogno che stava prendendo forma davanti a voi? Quindi era qualcosa di molto importante, immagino.
Ma intanto Catartica non era diventato un disco di riferimento della scena rock nazionale. Il Vile noi l'abbiamo pensato un anno e mezzo dopo Catartica, quindi sapevamo che Catartica era piaciuto a qualcuno, ma non è che noi potevamo immaginare. Quindi non, già da questo punto di vista un carico di aspettative così assillante non c'era. Ma a me viene proprio da dire che poi alla fin fine noi ogni disco che approcciamo non lo viviamo con questo patema di dover a tutti i costi tenere in piedi, cioè siamo molto consapevoli che non possiamo far cazzate ogni volta che facciamo un disco, non possiamo rischiare di fare qualcosa che possa mettere in difficoltà il nostro percorso artistico. Però nonostante queste consapevolezze, poi noi ogni volta che entriamo in sala prove a fare le cose, non siamo assillati da questi patemi, ma siamo semplicemente preoccupati di provare a fare qualcosa di bello artisticamente, mm-hmm. e di non ripeterci se possibile. Il percorso di Marlene Kunz lo testimonia, siamo andati incontro nel corso del tempo a tanta gente che non ha compreso i nostri desideri di andare altrove, di provare a non fare mai la stessa cosa, e questo è quello che ci preoccupa di più in genere. Per fortuna, secondo me, devo dire così, siamo sempre un pelo più liberi nell'approccio creativo.
Un'altra cosa che ricordo di quella registrazione lì è, come poi tutti i dischi, però anche fin da quel disco lì, molto meticolosi, ovviamente volevamo dare il 110%, no? Quindi tantissima attenzione, cura nei dettagli per quello che poteva fare un gruppo al secondo disco, eccetera, no? Però c'era molta intensità che a volte sfociava anche magari in qualche litigio, un po' di tensioni, cose così, ma proprio perché tutti ci tenevamo, compreso anche il produttore, insomma c'era molta energia e molta voglia di fare, ecco.
Avevo proprio questa idea di chiedervi, visto quanto è stato importante nella vostra storia, nel vostro lavoro, la ricerca sul suono, anche la continua voglia di sperimentare qualche cosa di nuovo con i vostri incroci tra strumenti e con il stesso lavoro che ognuno di voi ha fatto sul proprio strumento. In quel momento, anche pensando proprio alla cascina che voi stavate cercando, al di là del fatto che fosse chiusa bene, non si rischiasse di far
no, vabbè, ma poi tanto ci vivevamo esatto. Quella cascina, quindi dovevano rubare anche noi.
Lì l'avreste difesi con le unghie.
L'avremmo difesi, sì.
Che cosa vi interessava, anche magari proprio per la situazione in cui andavate a registrare, da un punto di vista tecnico, quali erano gli obiettivi di suono che avevate in mente prima di iniziare a registrare?
Adesso mi vengono delle considerazioni un po' così in ordine sparso, però sì. In quel periodo lì ascoltavamo molto i Soundgarden e quel tipo di sonorità lì abbastanza scure, e credo che nel Ville si senta questa cosa, un disco abbastanza scuro come suono rispetto a Catartica.
Sì.
Mi ricordo anche che, al contrario di Catartica, dove eravamo arrivati in studio di registrazione in maniera un po' arrembante, diciamo, io mi ero fatto, ma anche Cristiano se non ricordo male, ci eravamo fatti prestare le chitarre migliori dei nostri amici, perché almeno per quanto mi riguarda la mia chitarra personale era abbastanza scadente, no? Quindi avevo chiesto a tutti ai miei amici, prestami la tua chitarra più bella. E anche come amplificatore, invece lì alla registrazione del Ville avevo già cominciato ad occhiare la mia chitarra, quelle che le sto usando ancora adesso, quella che ho comprato per il Ville, quindi la mia chitarra, la mia accordatura, c'era un lavoro di quel tipo lì, e oggettivamente era, diciamo che ne parlavo proprio prima per altri motivi con Cristiano, comunque il mio suono stava tendendo un po' verso l'oscuro, mettiamo così. Nel senso più generale del termine.
Retrattile comparsa dritta agli occhi miei. Erano tempi che non ti incontravo, no, è quel che si possa dire, bello a vedersi. Endofita errante in buco società.
Giovedì a Volume è passato a trovarci il trio jazz L'Antidote, un progetto che nasce tra Libano, Albania e Francia, che unisce culture e linguaggi diversi a sonorità classiche ed elettroniche. Qui un estratto dell'intervista. Vi ricordo che potete trovare i podcast integrali di ogni intervista e di ogni puntata di Volume sul sito di Radio Popolare.
Con gli Antidote che ci stanno aspettando sul palco del nostro auditorium. Oggi abbiamo allestito appunto il palco perché abbiamo un bravissimo pianista, un bravissimo violoncellista con noi, e quindi diciamo la giornata delle grandi occasioni. Innanzitutto li saluto. Hello guys, hey, welcome here in Radio Popolare. Welcome guys.
Thank
Ciao. You. Hi. Allora, li presento ovviamente, loro sono Rami. Hello Rami.
Hello, hello.
At the piano. E poi abbiamo Reddy invece al violoncello. Hello Reddy.
Ciao, ciao, possiamo parlare.
Oh, parli italiano Reddy. Reddy Hasa, beh sì, tu sei un bravissimo violoncellista, compositore, vieni dall'Albania, forse per questo che conosci un po' l'italiano. Senti, allora Reddy, io comunque parlerei in inglese per far capire anche il nostro...
Capisco.
Ah, capisci anche tu? Fantastico, allora parliamo tutti in italiano.
No, io parlo inglese ma capisco italiano.
Ah, ok, allora...
Preferisco parlare...
Parli inglese, va bene, perfetto, abbiamo il modo in cui condurre questa nostra intervista, un po' in italiano, un po' in inglese. Allora, innanzitutto vogliamo salutare il vostro altro componente della band, Bijan, che non è potuto essere con noi oggi, ma insomma lo salutiamo ovviamente e lo pensiamo fortemente. Allora, ragazzi, iniziamo dall'Antidote, prima proprio di iniziare ad ascoltare la vostra musica. Come è iniziato tutto? Come è avvenuto l'incontro di questi tre musicisti che arrivano appunto tutti da tre mondi apparentemente diversi, ma che a un certo punto hanno deciso di unirsi in questo progetto musicale che adesso ascolteremo e che potrete, qualcuno di voi, vedere questa sera alla Triennale?
Actually we have been We knew our producer before we met physically, the three of us. So Titi Santini, which I worked with on other projects, mainly solo piano projects, and he told me that he wanted to present me Reddy and Bijan. So because he thought that the alchemy would work among the three of us, and that we, in the way we think and the way we approach music, we have lots of similarities. And we all come also from musical families. Our parents are musicians as well. So he saw a lot of connection there. And when we met, we start play together as a trial in a studio to see if actually the music would be as strong as the connection as human beings. And it happened that things were really organic and very natural and great. And this is how everything started.
Beh, è stato tutto, diciamo, tutto grazie alla produttrice Titi Santini, giusto, ho detto bene il suo nome, che li ha presentati. Lei pensava appunto che ci fosse una grande alchimia e tante similitudini tra di loro, sia nella loro storia, perché tutti e tre vengono da famiglie musicali e quindi hanno questa cosa in comune tutti e tre, e poi oltre alla famiglia musicale, insomma, la produttrice ha pensato che ci fosse qualcos'altro che poteva unirli, e in effetti è stato così, perché poi hanno iniziato a suonare in uno studio e hanno capito che oltre a, diciamo, la grande connessione umana, c'era anche una grande connessione musicale, e da lì è partito tutto. I heard that you started during the pandemic. Is it true? Like you started like to explore your music together during the pandemic, which was a really crazy time for all of us.
Yeah, hence the name of the group, Antidoto. That also is thanks to Titi for finding this name. So we had our first. Let's say the trials and the musical essays at the studio in Tuscany just before everything started, and then the project was on hold for quite some time, and then when everything went back to normal, we actually met again, took what we did a few years back, and eventually brought into life all those experiments, and the second part of the project, the session was held in Puglia. So this is where we finished the album. So it's great, actually. I think this time off was also good to mature the project, to everyone try to really understand how we would make this a great project, and time was really also very good for us to come with lots of energy and life.
Sì, gli ho chiesto che appunto la loro inizio è datata, diciamo, da poco prima della pandemia. C'è molta Italia, tra l'altro, in questo progetto. Ci raccontano che il primo momento è stato in Toscana. Innanzitutto anche il nome, l'Antidote, è stato dato sempre da Tittila, la loro produttrice. E sì, loro hanno iniziato a fare musica insieme in Toscana poco prima della pandemia, e poi appunto la pandemia ha bloccato tutto e hanno ripreso poi questo dopo la pandemia, quando tutto, diciamo, si è ripreso a circolare più o meno normalmente. Hanno ripreso poi quello che avevano lasciato in altre sessioni di registrazione in Puglia, ma questo tempo è servito in qualche modo, è servito anche a ragionare, no, su quello che avevano fatto, a metabolizzare tutto quello che avevano fatto, e quando sono tornati in studio erano pronti, diciamo, per cominciare. Allora direi di ascoltare così, dopo tutte queste parole, ascoltare il primo brano che hanno preparato per noi in una versione un po' inconsueta per oggi, perché mancano le percussioni, ma siamo molto ansiosi di sentire Rami e Redi, appunto, rispettivamente al pianoforte e al violoncello. What are you gonna play for us today?
We're playing a track called Pomegranate.
Pomegranate, eccoli qua, gli Antidote a Radio Popolare.